Ecco carissimi, siamo qua, dunque, siamo qua nel tempo ordinario, siamo già piombati nel tempo ordinario, eh? Il sabato scorso era l'Epifania, ci siamo sentiti all'Epifania e siccome il giorno dopo era già il battesimo di Gesù, adesso siamo già nel tempo ordinario, eh? Domani avremo la seconda domenica del tempo ordinario. È il Vangelo, è secondo Giovanni. E state bene attenti al Vangelo perché oggi c'è e dobbiamo fare gli investigatori, dobbiamo scoprire un personaggio nascosto. In quel tempo Giovanni stava con due dei suoi discepoli e fissando lo sguardo su Gesù che passava, disse: "Ecco l'agnello di Dio." E i suoi due discepoli, sentendolo parlare così, seguirono Gesù. Gesù allora si voltò e osservando che essi lo seguivano, disse loro: "Che cosa cercate?" Gli risposero: "Rabbì," che tradotto significa maestro, "dove dimori?" Disse loro: "Venite e vedrete." Andarono dunque e videro dove egli dimorava e quel giorno rimasero con lui. Erano circa le 4 del pomeriggio. Uno dei due che avevano udito le parole di Giovanni e l'avevano seguito era Andrea, fratello di Simon Pietro. Egli incontrò per primo suo fratello Simone e gli disse: "Abbiamo trovato il Messia," che si traduce Cristo, e lo condusse da Gesù. Fissando lo sguardo su di lui, Gesù disse: "Tu sei Simone, il figlio di Giovanni, sarai chiamato Cefa, che significa Pietro." Parola del Signore. Allora, carissimi, in questo Vangelo abbiamo dei personaggi misteriosi, che dobbiamo, identificare noi facendo un'investigazione. Prima di tutto, il Vangelo comincia così. In quel tempo Giovanni stava con due dei suoi discepoli e fissando lo sguardo su Gesù che passava, disse: "Ecco l'agnello di Dio." E i suoi due discepoli, sentendolo parlare così, seguirono Gesù. Chi erano questi due discepoli? Non ci viene detto. Non ci viene detto chi erano questi due discepoli. E il Vangelo continua. Gesù allora si voltò e osservando che essi lo seguivano, disse loro: "Che cosa cercate?" E su questa frase ci ritorneremo dopo. Alla fine, l'ultima pericope dice così: uno dei due che avevano udito le parole di Giovanni e l'avevano seguito era Andrea, fratello di Simon Pietro. Egli incontrò per primo suo fratello Simone e gli disse: "Abbiamo trovato il Messia." E lo condusse da Gesù. Allora, qui state bene attenti. Prima si parla di due discepoli e non si dice chi sono. Qui si fa riferimento di nuovo a quei due discepoli, ma si dice che uno era Andrea. Uno dei due, che avevano udito le parole di Giovanni e lo avevano seguito, era Andrea, fratello di Simon Pietro. Avete visto? Uno dei due era Andrea, fratello di Simon Pietro. Ma l'altro chi era? Una volta vi avevo fatto una domanda su questo Vangelo. Chi erano i primi due discepoli di Gesù? E la risposta che avete dato è Andrea e Simone, perché è scritto così nel Vangelo. Ma non è la risposta esatta. Perché ce n'è un altro, uno dei due che avevano udito le parole di Giovanni e l'avevano seguito era Andrea. E l'altro chi era che andò a dirlo a Simon Pietro? Quindi nel Vangelo ci sono scritti i due nomi di Andrea e Simone. E poi c'è questo famoso uno dei due. Chi era quest'uno dei due? Io vi avevo fatto la domanda, chi erano i primi due discepoli di Gesù? Ma la domanda era sbagliata perché i primi due discepoli di Gesù erano tre. E questo uno dei due che aveva udito il Battista, chi poteva essere se non chi ha scritto il Vangelo? All'inizio vi ho detto Vangelo secondo Giovanni. Questo Vangelo è stato scritto da Giovanni, è lui il cronista, è lui che racconta quello che era successo. E quindi non può essere che lui, quell'altro, uno dei due. E quindi, tornando anche all'inizio del Vangelo, in quel tempo Giovanni stava con due dei suoi discepoli, capiamo che questi due erano Giovanni e Andrea. Quindi Giovanni e Andrea erano, prima di discepoli di Gesù, erano discepoli del Battista. Qui vediamo anche la grandezza del Battista, perché lascia che due dei suoi discepoli lo abbandonino per seguire il vero maestro. Quando disse: ecco l'agnello di Dio, e i suoi due discepoli, sentendolo parlare così, seguirono Gesù, quindi lo abbandonarono Giovanni Battista per seguire il vero maestro, e Giovanni Battista ha continuato a fare il maestro, ha continuato a indicare Gesù, e qui lo indica addirittura a due dei suoi discepoli che lo abbandonarono per seguire il nuovo maestro. Ma avrà sofferto nel vederli andare via, ma non fa nulla per trattenervi, perché sa che lui deve diminuire per lasciar crescere il vero maestro. Sa che lui è solo l'amico dello sposo, ma lo sposo è un altro. Vedete che testimonianza di umiltà ci dà il Battista, eh? L'abbiamo già visto altre volte quando diceva: chi sei tu? Io non sono, io sono solo una voce. E qui lascia addirittura che due dei suoi discepoli, i primi, lo abbandonino per seguire il vero maestro. E veramente ci dà un esempio di sovrana libertà e di totale distacco da se stesso. E poi abbiamo questa risposta di Gesù. Gesù chiede loro: cosa cercate? Non dice chi cercate, ma dice cosa cercate. La vita è una ricerca continua, si cerca tutto, si cerca sempre. Solo dopo morti non cercheremo più. E come diceva un prete, diceva: si cercano abiti nuovi, monete vecchie, tutte cose che non ci danno il senso della vita. Si cerca amicizia, si cerca comprensione, si cerca aiuto, ma soprattutto si cerca qualcosa, o meglio qualcuno, che dia senso alla nostra vita. E questo lo troviamo solo in Gesù Cristo nato e morto per noi. L'altra cosa che emerge da questo Vangelo: cosa cercate? Il Vangelo dice: venite e vedrete. Avevo letto un commento in cui diceva: venite e vedrete. Andarono e videro. E a noi non dicono niente, e noi non vediamo niente di quello che videro. Andarono, venite e vedrete. Quindi andavano dove abitava Gesù, ma non si sa dove. E Giovanni si ricorda talmente bene questo avvenimento che saranno passati 70 anni, perché Giovanni è morto vecchio, anziano, il più anziano degli apostoli, e si ricorda ancora dopo 70 anni. L'ora di quel momento, erano le 4 del pomeriggio, l'ora decima in ebraico, erano le 4 del pomeriggio, e noi possiamo dirci quale ora ricordiamo della nostra vita. Tutte le altre cadono nell'oblio, ma quella in cui il Signore si è presentato, quella no, perché quella ci ha fatto passare dal prima di Cristo al dopo Cristo. E Gesù quindi dice: venite e vedrete. Allora l'ha detto a loro, ma adesso a chi lo dice? Adesso lo dice a noi, i discepoli di adesso siamo noi. E è sempre lui che si presenta per primo, eh? Non voi avete scelto me, ma io ho scelto voi. Ma siamo sempre noi che dobbiamo lasciare le nostre reti e i nostri appigli per seguirlo. Vedremo in seguito che anche altri apostoli, appena ebbero udito la voce del Maestro, lasciarono subito la barca, le reti e il Padre per seguirlo, segno che da Gesù emanava veramente un fascino straordinario, assolutamente unico, che faceva vibrare le corde nascoste del cuore umano. Incontrando il suo sguardo, quei primi discepoli capirono sicuramente di essere infinitamente amati e sentirono che valeva la pena di lasciare tutto pur di continuare a incontrare quello sguardo e sentire quella voce unica al mondo che veniva da oltre e parlava un linguaggio divino. E allora capirono che colui che li chiamava non era più soltanto l'uomo di Galilea, ma lo splendore della gloria del Padre, l'eletto, l'inviato, colui che solo aveva parole di vita eterna. Andarono dunque e si fermarono presso di lui per sempre. E il Battista l'aveva anche indicato come colui che avrebbe battezzato in Spirito Santo e fuoco. Dobbiamo desiderare questo battesimo in Spirito Santo e fuoco. L'aveva anche detto il Papa alla riunione dei carismatici di qualche anno fa, al Circo Massimo. Diceva, dobbiamo tutti essere battezzati in Spirito Santo. Cioè, qui possiamo farci una domanda, lo Spirito Santo ce l'abbiamo anche senza essere battezzati in Spirito Santo? Ma certo che ce l'abbiamo, ricevendo il battesimo abbiamo già ricevuto lo Spirito Santo. La differenza tra battesimo in acqua e battesimo in Spirito Santo è questa: il battesimo in acqua, lo Spirito viene in noi come una sorgente che zampilla, ma il battesimo nello Spirito Santo scende su di noi, siamo rivestiti di potenza dall'alto. E il battesimo in acqua, visto che la maggior parte di noi l'abbiamo ricevuto da neonati, deve essere consapevolizzato quando diventiamo adulti, deve essere reso vivo, se no rimane un sacramento legato. E quindi dobbiamo chiedere al Signore questa grazia, questa grande grazia di poter ricevere il battesimo nello Spirito Santo, che questo ci fa, ci viene a vivificare il battesimo che abbiamo ricevuto inconsapevolmente quando eravamo ancora neonati. Dobbiamo chiedere di essere rivestiti di potenza dall'alto, eh? Vedete com'è importante chiedere questo battesimo nello Spirito Santo per essere rivestiti di potenza dall'alto. E mi colpiva anche la prima lettura. La prima lettura è tratta dal libro di Samuele. È tratta dal libro di Samuele e parla della chiamata di Samuele. Avete visto? Samuele ha sentito per 3 volte la voce del Signore mentre dormiva, era ancora ragazzo. E non capiva chi fosse, andava da Eli e gli diceva: mi hai chiamato? E Eli gli rispondeva: no, ti ho chiamato. E torna a dormire e finalmente Eli capì, alla terza volta capì che era il Signore che lo chiamava e gli disse: se senti ancora chiamare, di parla Signore, il tuo servo ti ascolta. E Samuele fece così. Mi colpisce questa esperienza perché qualcosa del genere era capitato anche a me. Questo non vuol dire che poi non ne abbia combinate di grosso anch'io, ma questo sentirsi chiamare. A volte, Signore, la chiamata del Signore a volte è anche proprio udibile, vocale, non so come dire. E Nel libro di Samuele abbiamo la più tragica vicenda del popolo di Israele. Ce l'avevamo stamattina nel Vangelo di rito romano. Ah, tremendo questo fatto. A un certo punto gli israeliti che erano sotto la guida del Signore, sotto l'intervento diretto del Signore, dicono a Samuele, che era il profeta di allora: noi vogliamo essere come gli altri popoli, noi vogliamo un re tangibile, visibile. Tremenda questa domanda. Il Signore la riferisce a Samuele, la riferisce al Signore, e il Signore gli dice: guarda che non hanno abbandonato te, hanno abbandonato me. Ma esaudiscili, se vogliono questo, esaudiscili, ma avvertili, avvisali. Avranno un re. Prenderà le loro figlie, ne farà le sue fornaie, prenderà i loro figli, ne farà i suoi schiavi, prenderà i suoi beni, prenderà tutto e grideranno a me, ma io non risponderò. Vedete le scelte che facciamo? Quanto sono determinanti per il futuro della nostra vita? A volte ci capita qualcosa che non capiamo. È forse dovuto a una scelta, come diceva un predicatore, diceva: state attenti a quel che dite nella preghiera, perché il Signore in incognito, a vostra insaputa, vi ascolta. Qui il popolo di Israele ha chiesto una cosa assolutamente sbagliata, ma il Signore li ha ascoltati lo stesso. E quando sono cominciati i re, abbiamo visto che è stata la deriva, perché con Saul è iniziato bene, è andato male. Poi vabbè, Davide ha un po' come dire, ravvivato le sorti di Israele, ma insomma, il Signore li aveva avvisati. E quindi, vedete, dobbiamo chiedere al Signore questa grazia, che non ci abbandoni al nostro consiglio. C'è un salmo che dice: non abbandonarci al nostro consiglio, andare così a lume di naso. Qualsiasi cosa facciamo, dobbiamo chiedere al Signore, chiedere lumi. Va bene che faccia così o no? Signore, dimmi tu come devo fare. Se no, poi inevitabilmente si realizzano le conseguenze. Quindi noi dobbiamo avere, sembra un paradosso, ma perché le cose vadano bene, dobbiamo avere gli occhi fissi sull'invisibile, che è Dio che non si vede, ma è Lui che sa il futuro, sa le conseguenze, sa tutto quello che capiterà. No, noi dobbiamo, come vi dicevo l'altra volta, parlandovi della stella, non dobbiamo perdere di vista la stella. Non dobbiamo perdere di vista la stella e non dobbiamo abbandonare la visione che il Signore ci ha dato, come aveva dato il popolo di Israele. Gli aveva dato anche le prove che lui era al comando, le quaglie, la manna, l'acqua che sorgeva dalla roccia, E loro hanno voltato le spalle alla stella, loro, in questi loro ci siamo anche noi. Quindi chiediamo al Signore questa grazia di. Una volta ho sentito un commento: perché Mosè a 120 anni era rimasto integro come salute, aveva la vista perfetta, ha salito da solo il Monte Nebo, quindi le gambe funzionavano bene, perché contemplava l'invisibile. Nell'invisibile ci sono tutti i beni. Una volta vi ho dato una vitamina spirituale, che diceva così: cosa fa la fede? La fede ti fa vedere l'invisibile, ti fa credere l'incredibile e ti fa sperimentare l'impossibile, ma non dobbiamo distogliere gli occhi dall'invisibile. È questa la difficoltà, che noi ci stanchiamo, abbiamo bisogno di vedere qualcosa di visibile, perché nell'invisibile siamo un po', come dire, non siamo nel regime della visione adesso, c'è poco da fare. Di là l'invisibile sarà la nostra realtà totale, ma non sarà più invisibile perché vedremo Dio faccia a faccia. Mentre qui siamo nel regime della fede, eh? Allora, per rallegrarvi un po', perché l'aspettano con trepidazione la favola, vi faccio la favola in tema ancora abbiamo appena terminato il tempo di Natale, e la favola riguarda proprio il ritiro del presepio alla fine delle feste natalizie, e racconta così: ho disfatto il presepe. Solo qualche pataca qua e là o qualche luccichio d'argento mi ricorderanno i giorni di festa trascorsa. Ogni angioletto, ogni luce dorata, so che li ritroverò al prossimo Natale. C'è una cosa però che rimarrà con me e non metterò nello scatolone. Quando l'anno scorso misi via il presepe, i 5 angioletti, tenni l'ultimo fra le mie mani. Tu resti, gli disse. Ho bisogno di un po' della gioia di Natale per tutto l'anno. Hai avuto fortuna, mi rispose. Come? Strabuzzai gli occhi. Pensavo di avere le travegole. Un angelo che parla. Eh sì, sì, io sono l'unico angelo che può parlare. Ma guarda un po', un angelo che parla, ma non l'ho mai visto, ma non può esistere. Ma certo che può esistere. Succede soltanto quando qualcuno, dopo che il Natale è passato, vuole tenere con sé un angioletto, non per errore, ma perché desidera rivivere un po' della gioia del Natale, come succede adesso con te. Solo in questi casi noi angeli possiamo parlare. Ma capita abbastanza raramente. A proposito, io mi chiamo Michel. Michel da allora è sulla libreria della mia stanza. Nelle sue mani regge stranamente un cestino della spazzatura. Abitualmente sta in silenzio, fermo al suo posto, ma quando mi arrabbio per qualcosa, mi porge il suo cestino e mi dice: «Getta qua!» Io getto dentro la mia rabbia e la rabbia non c'è più. Qualche volta è un piccolo nervosismo o uno stress. Altre volte è una preoccupazione, a volte un bisogno, altre volte un dolore, una ferita che io da solo non posso chiudere né riparare, altre volte è una malattia che mi colpisce e che si prolunga. Un giorno notai con più attenzione che il cestino di Michel era sempre vuoto. Gli chiesi: «Scusa, ma dove porti tutto quello che ci getto dentro?» «Nel presepio», mi risponde. «E c'è così tanto posto nel piccolo presepe?» Michel sorrise. «Stai attento, nel presepe c'è un bambino che è ancora più piccolo dello stesso presepe e il suo cuore è ancora più piccolo. Le tue difficoltà non le metto proprio nel presepe, ma nel cuore del bambino, capisci adesso?» Stetti un po' a pensare. «Questo che mi dici è veramente complicato da comprendere. Ma nonostante ciò, sento che mi fa felice. Strano, vero?» Michelle aggrottò la fronte e poi aggiunse: «Non è per niente strano, ma è la gioia del Natale, capisci?» Avrei voluto chiedere a Michelle molte altre cose, ma lui mise il suo dito sulla bocca e mi fece segno di tacere. «Silenzio, non parlare. Semplicemente gioisci!» Ecco, carissimi, allora vi do anche una preghiera. L'inizio del tempo ordinario, dobbiamo iniziare con una preghiera allo Spirito Santo perché ci guidi Lui in questo tempo ordinario. Dolcissimo Spirito del Padre e del nostro Signore Gesù, suo Figlio, vieni e diffondi in me la tua grazia divina. Rigenera il mio cuore con la tua santa consolazione e rigenera il mio corpo con la salute divina, perché tu sei il più eccellente fra i consolatori, Signore. Io mi imbatto in parecchie sofferenze, in questa vita piena di pericoli e di cui ci si può certo lamentare. E molti consolatori titubanti si propongono ai miei occhi, ma nulla può davvero consolare le mie profondità. Non c'è nessuno su cui potrei osare confidare per le cose impossibili di cui ho bisogno, al di fuori della tua presenza e del tuo divino influsso nel mio cuore e sul mio corpo. Ma soprattutto tu, mio Dio, ti degni di far visita alle intime dimore del mio cuore. Regna davvero sovrano, e così regnerà in me la certissima e beatissima consolazione. Ah, che il Signore venga veramente a regnare e a prendere dimora in noi. È l'augurio che vi faccio per tutto l'anno, eh? Avete capito che questa è la cosa più importante. E come vitamina spirituale ve ne do una che si adatta ancora all'Epifania, ma è bellissima questa. È una poesia di padre Davide Maria Turoldo che riguarda i magi e dice così: «Eran partiti da terre lontane, dietro una stella che appare e dispare, seguendo astri, fissando gli abissi, fino a bruciarsi gli occhi del cuore. Magi, voi siete i santi più nostri, i pellegrini del cielo, gli eletti, l'anima eterna dell'uomo che cerca, cui solo Dio è luce e mistero». Ecco, vedete chi cercate? L'anima eterna dell'uomo che cerca. Ecco, carissimi, allora vi auguro un santo anno nuovo, pieno di serenità, di santità e di salute. Rinnovo i miei auguri. Se avete chiarimenti, il numero è 338 75 53 847, e poi sul sito incamminocongesu.org trovate tutto il resto. E il Signore vi benedica per tutto l'anno. Ciao a tutti da Vilma.